Ti chiedo una domanda da parte di un fratello nuovo che si chiama Jan. Caro fratello Giuseppe, cari amici di Radio Blast, ricordo mia nonna che mi raccontava come i preti più tradizionalisti erano molto severi con la gente maldicente. È possibile che oggi questo sia un peccato così diffuso che rende la società attuale molto sgradevole e ostile negli ambienti di lavoro, di famiglia e persino nella Chiesa? Il fatto che non viene molto combattuto dal singolo cristiano o dallo stesso prete, che dovrebbe essere un medico nell'individuare questo male spirituale, cioè il pensare e dire male di qualcuno, forse è uguale a maledire? A questo proposito, se una persona soffre da molti anni perché in famiglia ha una persona negativa e molto ostile, come fare in questo caso a liberarsi da una persona così vicina, o meglio, farle visita ed essere gentili senza avere influenze così negative. Grazie, Gesù vi benedica, Jan.
Amen, gloria al Signore.
Quindi come fai a non vivere in questo ambiente così non ispirante, così negativo, con persone che maledicono e a volte devi sopportare perché vivi con loro o devi farle visita o magari sei al lavoro dove devi stare lì per alcune ore, non puoi scappare. Cosa fai?
Beh, questo fratello c'ha ragione, comunque è uno dei segni profetizzati per degli ultimi tempi, il tempo della fine. Guarda, innanzitutto metti una scrittura che mostra che questo è normale. Secondo Timoteo 3.
Secondo Timoteo 3.
1 a 5.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Secondo Timoteo 3, 1 a 5.
Insomma, cioè lui dice dire male di qualcuno è forse uguale a maledire, lui dice.
Sì.
Cioè come fare in questi casi a liberarsi di una persona vicina, lui dice, che c'è influenze negative, no? Guarda, caro fratello, normalmente di regola si evangelizzano le persone intorno. Noi come cristiani cerchiamo di aiutarli portandoli al Signore e poi queste persone devono decidere se accettare il messaggio del Signore. Noi non possiamo abbandonare la nostra fede, abbandonare Gesù per fare contenti il mondo, fare contenti il diavolo, fare contenti i blasfemi. Noi non possiamo, perlomeno io. E allora cosa succede? Cioè il diavolo attraverso i blasfemi, attraverso i malvagi, il diavolo testimonia a noi. Attenzione che non avvengano il contrario, il diavolo cerca di controevangelizzare noi. Insomma, viviamo in ambienti a volte che non vogliono sapere della fede del Signore, ti dicono male. Va bene, secondo Corinzi 6, Angelo, una scrittura. 14.
Sì, secondo Corinzi 6, 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? Secondo Corinzi 6, 14.
E questa è la regola, no? Cioè se una persona vicina a noi no, non ne vuole sapere del Signore, per esempio il 1 Corinzi 7, tra coppie sposate, se un coniuge che non crede acconsente a vivere con noi, allora non mandatelo via, dice Paolo. Però ci sono dei limiti che questa persona non deve essere una pestilenza, uno spirito tossico, una cosa che diventa un incubo.
Cioè deve acconsentire di vivere con te e la tua fede.
Devo acconsentire,
Cioè
certo.
rispettare la fede.
Sì, altrimenti dice, secondo Corinzi 6,14, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Cioè, Che rapporto c'ha la giustizia con l'iniquità, comunione con Dio e la luce con le tenebre? Perciò, poi continua, capitolo, perciò separatevi, dice. Can you read that one? Separatevi.
Ok.
2 Corinthians 6, 14-15. Allora, capito, insomma, le situazioni possono essere tutte diverse, è anche un metro di misura questo. Va bene, mi leggi quella scrittura?
Sì, secondo Corinzi 6, 17. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. Secondo Corinzi 6, 17.
Va bene? Quindi se uno è sposato con una persona che è anticristo, non la toccate, una pietra, un rapporto sessuale, non toccate il coniuge che ha rapporti col diavolo, rapporti tossici, la cosa che spiriti, perché vi trasmettono, tu vai a letto con una persona così e ricevi i suoi spiriti. E non deve avere rapporti sessuali con una persona che non ama il Signore, che blasfema. La situazione coniugale. Situazione di lavoro, di conoscenza, familiari, eccetera, e allora quello, cioè, io cambierei lavoro se sono in un posto che sono obbligato ad ascoltare il diavolo, io cercherei un altro lavoro. Uscite di mezzo a voi, separatevene, io vi riceverò, dice il Signore.
E se dovresti visitare, diciamo, i tuoi genitori e il padre bestemmia, cosa fai?
E devi
Non
pregare.
visiti più i genitori?
Devi pregare, guarda, vai Giovanni 7,5, capitolo 7.
Giovanni 7,
Sì,
5.
ecco l'esempio di Gesù. Cosa fece lui? Ecco,
Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Giovanni 7, 5.
Gesù andò a visitarli, a trovare la Madonna, a trovare Maria, sua madre, fra i fratelli, e loro lo criticavano. E infatti è l'unico esempio che Gesù. Vediamo che Gesù è a casa sua, da sua famiglia. Perché? Perché non ci credevano in lui, lo criticavano come i fratelli di Giuseppe criticavano Giuseppe, lo vendettero schiavo. Capito? Allora cosa fece Gesù? Certo che amava Maria, sua madre, certo che amava i fratelli, certo, sei sicuro, però si separò da loro. Poi venne il giorno che i fratelli di Gesù si convertirono, vediamo l'epistola di Giuda e l'epistola di Giacomo, sono due epistole che vengono attribuite ai fratelli di Gesù. E allora che fare se una famiglia cerca di allontanarti dal Signore? Tu non li lasci, non li lasci, però vai in un luogo dove sei libero dalle loro influenze e li puoi invitare, perché tu non li hai lasciati. Non hai lasciato quello sposo anticristo, non hai lasciato, lo hai invitato o la hai invitata a seguirti. Non vogliono venire perché non vogliono leggere la Bibbia, e allora tu vai avanti, però tu non li lasci, tu sempre li inviti a leggere la Bibbia, però leggere la parola, evangelizzare, seguire il Signore, e loro non verranno. Però tu non li hai abbandonati, non possono accusarti, tu cristiano abbandonato. No, tu non abbandoni niente, tu li inviti a venire, loro non vengono a seguire il Signore. D'accordo?
Sì.
Ecco, allora ricordarsi questo.
Però la cosa più bella sarebbe, per esempio, se devi andare a visitare tua famiglia per amore, per rispetto, e qualcuno lì in famiglia bestemmia. E devi portare magari anche i tuoi figli lì a visitarli e devi esporli a questo ambiente tossico, come dici tu. La cosa migliore sarebbe fare un accordo con quelli. Guarda, veniamo a visitarvi, però niente bestemmie, perché non voglio i miei figli a imparare quelle cose. E se c'è questo rispetto, si possono fare visite. Se non c'è questo rispetto, dici scusa, ma io te l'ho
Sì,
detto.
se sono obbligato ad andare, e appunto io metterei le carte in tavola e dice guarda, veniamo a visitarvi, o voi venite a visitarci, anche se questo è difficile, eh? Cioè io non andrei a visitare uno che blasfemia Dio, io non andrei. Beh,
Anche se è tuo padre?
ci andrei però per evangelizzarlo,
Ah,
non
ok.
andrei lì per ascoltare le bestemmie.
Ah, certo.
Però se lui non mi permette di evangelizzarlo, è lui che caccia me. Diceva, papà, vorrei venire domani e leggere un po' di Bibbia con te. 5 minuti, papà, qualche scrittura sulla salvezza. Oh, parolacce contro Dio, non venire se vieni con la Bibbia. Oh, beh, come dici tu, papà, e non vai. D'accordo? E allora tu gli puoi dire, guarda, devo venire con i bambini e guarda, va bene, non leggerò la Bibbia, però neanche tu bestemmi, neanche tu parli contro Dio. Io faccio quello che voglio, e allora io anch'io leggo la Bibbia. Io entro, tiro fuori la Bibbia e comincio a leggere un capitolo. A casa mia tu non fai quello, d'accordo. Insomma, sono benvenuto come cristiano, no. Però se tu bestemmi, io leggerò la Bibbia. Qui è una guerra, capisci? E allora vediamo chi vince qua. Però secondo Corinzi 6 dice separatevi, non toccate niente di immondo, non toccare la maniglia immonda di una casa immonda dove vivono persone immonde che loro gioiscono a maledire Dio. Cosa ci fai in un posto così? Cioè nella casa di Gesù non era conciata così male, però lui neanche ci andava perché non era benvenuto. Lui primogenito, i suoi fratelli più giovani dovevano ascoltarlo. E invece non l'ascoltavano, allora lui non ci andava lì. Va bene.
Domanda da parte di Carlo che ha scritto 5 minuti fa, dice: quindi fanno bene i testimoni di Geova che lasciano la propria famiglia qualora questi escono dalla setta? Se
Come lasciano la famiglia?
qualcuno dalla famiglia esce dalla setta, quelli che sono rimasti dentro non hanno più comunione con loro, abbandonano i familiari.
Ma qui abbiamo allargato il discorso adesso, perché io non sono d'accordo con le dottrine dei testimoni di Geova, non posso usare loro come esempio, userò la Bibbia come esempio.
Giusto.
I testimoni di Geova faranno quello che vogliono, io non li giudico, non sono il loro giudice. Non sono d'accordo con certe dottrine.
E con
Ad
questa?
adesso sono d'accordo con la dottrina della trasfusione del sangue, hanno ragione loro.
Sì, però le cose sono cambiate adesso.
Sì, perché adesso se tu vuoi fare la trasfusione di sangue, è sangue con tutte le siringate. Hanno preso sangue di persone piene di siringate. Infatti, avevo messo sulla radio in prima settimana scorsa questo dottore che diceva che hanno buttato via tantissime sacche di sangue perché era tutto coagulato. Perché con le siringate fa coagulare il sangue, quello che avviene nel tuo corpo.
Sì.
Ora, tu che non hai voluto ricevere le siringate tutti questi anni, vuoi fare la trasfusione di sangue, praticamente ti sei fatto quattro siringhe. Perché lì ci sono quelle cose lì che si sono moltiplicate, quindi in questo caso è una ragione di semi di Geova per me.
Sì, però fino a queste siringate, fino ad oggi, i testimoni di Geova avrebbero potuto salvare tante vite se
Certo,
avrebbero fatto trasfusioni di sangue. Quindi non
io
siamo d'accordo con tutto.
stesso ho avuto tre trasfusioni, se non morivo.
Però questa dottrina
Però
specifica.
adesso, se dovesse capitare, la mia fede, parlo per me, per titolo personale, io vado in cielo, non se ne parla più.
No, hai detto
Capito?
l'altra settimana che puoi trovare un donatore che non è
Ah sì, è vero,
siringato,
sì.
magari tra i tuoi familiari che lo
Dovrei
sai che
cercare un
sono.
donatore tra quelli che non sono stati bucati
Aspetta, non andare in cielo
e
ancora.
sbucati,
Aspetta, dove vai?
trovare uno che non sia sbucato come un colabrodo e allora quello lì ti può controllare il gruppo sanguigno.
Sì, questa dottrina specifica che Carlo ha menzionato, che i testimoni di Geova abbandonano la famiglia se qualcuno esce dalla setta, è giusto o sbagliato?
Perché alzi la mano, tua gloria? Ok,
Ti do io il sangue.
io per te. Però preghiamo perché per fede non
Amen.
sarà necessario, d'accordo?
Amen. Amen.
Allora ripeti un po' l'ultimo.
La dottrina che quando uno lascia la setta dei testimoni di Geova, gli altri devono separarsi da lui. È giusto o sbagliato?
Dunque, questa dottrina, diciamo, è biblica, perché infatti la usano questa scrittura, no? E
La
perché scuoti la
usano
testa? No,
perché non credo che è biblica.
non è biblico certe loro dottrine, però il separarsi da chi odia il Signore è biblico.
Sì, però non vuol dire che uno che esce dalla setta odia il Signore, vuol dire che non è d'accordo con le loro
Ho
dottrine.
detto che è biblico per una chiesa biblica, ti ho detto che non sono d'accordo con le dottrine del Signore di Geova. Allora, vai alle scritture e ti dimostro.
Ok.
Allora, terzo Giovanni.
Terzo Giovanni, sì.
Allora, devi andare al verso. Guarda, vai al secondo Giovanni invece, guarda, per
Sì.
cortesia. Secondo Giovanni. Allora, dovrebbe essere verso 9.
Secondo Giovanni 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Quindi non entrate in casa e non salutatelo. Giusto?
Sì.
Primo Corinzi 5:11.
Vuole dire questo
aspetta,
sia...
Aspetta, Primo Corinzi 5:11.
Primo Corinzi 5:11. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Primo Corinzi 5:11.
Capisci? La scrittura c'è. Riguardo se tu sei una chiesa vera, un cristiano vero, ci sono scritture secondo le quali non puoi mangiare, non dovresti mangiare con certe persone.
Mm-hmm.
E non puoi neanche entrare in casa di certe persone. Ci sono dottrine, se tu sei una chiesa vera. Ci sono anche le chiese che noi magari noi possiamo non essere d'accordo con tante dottrine, come ti dicevo, che però loro praticano questo per proteggere la loro chiesa sulla quale non siamo d'accordo.
Mm-hmm.
Allora fate le dovute differenziazioni che ti dicevo, non siamo, però la Bibbia dice non andare a casa di uno che per esempio parla male di Dio. Oppure sparlano contro i fratelli. Se c'è un fratello nella nostra chiesa che sparla di un altro, non andate a casa loro. Non mantenete comunicazione, email, Facebook, se sapete che uno sta sparlando.
Mm-hmm.
Qualunque fratello che dice qualcosa contro un altro fratello, non dovete avere conversazione perché ascolterete le cose del diavolo che sparla di un altro fratello. Ci sono stati esempi nella nostra chiesa e succede in tutte le chiese.
Mm-hmm. Sì, comunque non so se questo si applica ai testimoni di Geova perché loro si separano dalla famiglia, da quelli che escono dalla setta nel nome delle loro dottrine perché uno non è più d'accordo con il leader di Brooklyn o qualche dottrina specifica che magari non è neanche biblica.
Sì, ma possiamo... Lasciare perdere, come dicevo, che non ci interessa. Non siamo qua a giudicare come dicevo che sarangino.
Sì,
non siamo i loro giudici, possiamo lasciarli che vanno per la loro strada. Parliamo di noi, delle nostre pecorelle e delle scritture.
Va bene.
Ricomincia di nuovo da capo.
Allora ti leggo un altro messaggio arrivato via mail, posso?
Sì.
È da parte di Maurizio, che ha scritto anche lui adesso dicendo: caro fratello, fino all'anno scorso vivevo con mia ex compagna e di conseguenza con la sua famiglia. Erano bestemmiatori, anche se dicevano di credere in Dio. All'epoca ero appena convertito. Quando mi trovavo in una situazione davvero ostile, per di più provando a parlare alla mia ex compagna di Gesù, non riceveva. Mi malediceva, minacciava di bruciarmi la Bibbia. La madre invece mi chiamò Satana. Adempiendo
insomma, tutta
così,
brava gente, insomma.
Adempiendo così anche la scrittura. Alleluia! Quello che ho fatto, consigliandomi prima con voi fratelli, è stato invitare alla mia ex compagna a seguirmi, di almeno sostenermi nella fede, ma che io avrei dovuto continuare ad andare avanti a seguire Gesù. Lei non volle seguirmi, non mi fermai, non la lasciai, ma Dio in questo modo mi liberò da una situazione che chiaramente non approvava. E da allora sono riuscito a crescere nella fede, ho continuato ad affrontare tribolazioni, prove, afflizioni, ma in un ambiente in cui si può dare gloria a Dio nel nostro piccolissimo. Fratello, posso consigliarti di rivolgerti alle scritture, a Gesù, e dove ti condurrà abbi fede di seguirlo. Ma cosa più importante, osserva in quale situazione puoi portare più gloria a Dio. Dio ti benedica.
Gloria a Dio, perfetto.
Grazie
perfetto.
Maurizio.
Un messaggio che viene dal Signore.
Sì.
Bravo Maurizio.
Amen.
Quindi lui ha ascoltato il consiglio e non l'ha lasciata, però gli ha detto sostienimi nel Signore. Io sostengo il mio amore per te, sostengo la mia famiglia, ti sostengo in tutto quel che posso. Però colui che mi ha insegnato ad amarti così, aiutarti così, benedirti così, è stato Gesù. O se te mi dici di non parlare di Gesù, dovrò smettere di sostenerti, di amarti. Allora dai forza, sosteniamoci nella fede a vicenda. E lei dice no, io continuerò a maledirti. Guarda, io sono qui che ti aspetto, quando tu vuoi, guarda, il Signore è qui. No, io non verrò a trovarti, come vuoi. Quindi, ad assicurarti, tu ti devi cautelare, perché il diavolo viene e dice, ah, tu hai abbandonato, tarada. Invece tu devi mantenere il tuo amore aperto, magari la porta è chiusa di casa, perché uno può venire, entrare e cominciare a bestemmiare, quindi la porta è chiusa, però l'amore è aperto, cioè quando vuoi venire per il Signore, io sono pronto, va bene, non è che la nostra porta è aperta a tutti gli spiriti, con questi qua, diceva Paolo, non dovete neanche mangiare. E quegli altri non puoi neanche salutarli e non puoi entrare a casa loro. Perché sono pieni di spiriti del diavolo, se tu vuoi mangiare a casa loro, entri a casa loro e questi spiriti ti attaccano a te. Certo, tu puoi pregare e liberarti, però perché devi andare a mettere le mani nel fango? Sì, ti puoi lavare dal fango, ma a volte ci sono fratelli che c'hanno problemi, che non riescono a dormire la notte, c'è un fratello che ci ha scritto, dice neanche le pillole mi aiutano, non riesco a dormire. E, appunto è una situazione così, è una situazione familiare che è veramente un problema. Perché? Perché non hanno ascoltato il Signore, neanche i nostri consigli, eccetera, e sono nei guai profondi. Va bene, allora la parola a Gesù. Va bene, Angelina? Va
Amen, amen. Grazie, Signore.
bene, allora in conclusione, se un cristiano vive con persone che possono essere difficili o persino maldicenti o addirittura blasfemi, dovrebbe fare il possibile per mostrare loro l'amore di Cristo. Ma, se queste persone non vogliono ricevere l'amore, e anzi continuano a rendere l'ambiente tossico, insopportabile, la tua vita difficile. E allora può essere il momento di fare come Gesù, va bene? E ciascuno dovrà vivere per conto suo, andare per la sua strada. Augurate tanto bene, augurate ogni bene, e ognuno per la sua strada. Lo vediamo anche a Genesi capitolo 13, la storia di Abramo e Lot, che Abramo non ce la faceva più, con l'ambiente velenoso che si era creato tra lui e Lot, perché Lot è diventato ricco anche lui, ma non capiva che erano le benedizioni di Abramo, era sotto l'ombrello di Abramo, delle benedizioni, e lui pensava che invece era lui, invece no, era Abramo. Infatti Abramo gli ha detto, se vai a destra, vai a sinistra, se vai a sinistra, vai a destra, Genesi 13, è lì. E Lot dice, ok, vediamo dove l'erba è più verde, e la Bibbia dice che l'erba è più verde era nella zona di Sodoma, e allora Lot, egoista, va a Sodoma. E poi lo ritroviamo lì, a capitolo 19, Genesi, che ha perso tutto, c'ha una moglie, secondo me, pervertita, che poi diventa una statua, non ha più ricchezza, non c'è più niente. Capito? Quindi è rimasto in un ambiente che non doveva essere, in una città che non doveva trovarsi, però la moglie non voleva abbandonare, infatti. Quando uscivano si guardava indietro fino a diventare una statua. Una moglie così è difficile. E se andate a sposarti nel posto sbagliato, nella città sbagliata, con la donna sbagliata, e poi tu devi dire, lo devi dire alla moglie, cara moglie, io ti voglio bene, ti voglio benissimo, eccetera, io vado a vivere nel tale posto. C'è anche vicino mio zio Abramo, nella zona. Io là non vengo. Mi abbandoni, dice la moglie. No, assolutamente, vado a preparare un posto affinché dove sono io siate anche voi.
Se
E
volete
se
venire.
volete venire, venite.
Eh sì.
No, no, niente, tu se ci lasci non ci ami, io non ti lascio. Vado a preparare una capanna con due cuori, le nostre figlie saranno lì, così che troveranno dei mariti, non come questi posseduti qui sodomiti. Beh, io sono là, guarda, sono lì e ti aspetto. Non verrò mai. Fa come vuoi. Io sono là. C'è anche una bella caverna lì, guarda. Infatti, Lot è andato a finire in una caverna, Genesi 19. Ci siamo?
Sì,
Quindi
sì, sì.
sempre il cristiano non abbandona nessuno, ma sono la maggioranza che abbandonano il Signore, la parola, Gesù, il Vangelo. il marito credente, la moglie credente, il figlio, il padre. Quindi assicurati che voi che siete in Cristo, che il diavolo non cambia le carte in tavola, vi fa apparire che voi avete abbandonato quella povera persona. Sì, era posseduta del diavolo, sì, malediva Dio tutti i giorni, d'accordo, però c'ha i suoi diritti. Attenzione che non vi dicano questo. Spostatevi nel posto dove Dio vi guida, in un'altra montagna, in un'altra valle, in un'altra pianura, in un'altra città o in un'altra nazione, se volete, poi dice, e siamo qua, due cuori in una capanna, la capanna c'è, il secondo cuore viene, mai, tu mi abbandonati, io non ti ho abbandonato, c'è qui la capanna pronta, non vengo, cosa devi fare, mica posso obbligarti,
Amen.
Questo è il mio consiglio, l'ho fatto Gesù con la sua famiglia, l'ha fatto Abramo con Lot. Bene, Dio vi benedica. Io penso che se non c'è altro.
Sì, va bene, sì, grazie. Va a posto, sì.
Ecco, grazie per scrivere, fratello, Dio ti benedica.